Buon pomeriggio e ben ritrovati a Parla in Tribuna. Siete su Radio Parma. Commentiamo la sconfitta che brucia e brucia tanto di questo Parma, di questa contro l'Udinese, allenato da Uniaic. Un Udinese che ha fatto il suo gioco, ha aspettato il Parma, l'ha messo sul piano fisico e quando ha potuto ha sfruttato gli errori dei singoli. Molto spesso quest'anno si è visto il Parma perdere appunto con tanti errori dei singoli, e una gara giocata in maniera anche normale, senza spunti né positivi né troppo negativi, ma gli errori sono costati caro. Vi ricordo che questa, essendo la puntata del lunedì, è la vostra puntata. Avremo tanti carissimi ospiti e fortissimi ospiti, fra cui Remo Gandolfi, il teleconista che ha fatto appunto la telecronaca per DAZN, Luca Farina, e poi alla fine Luca Ampollini. Ma è la vostra puntata, scriveteci i vostri messaggi che ovviamente leggeremo al 333 920 0170. E comincio subito da Daniele. Buongiorno, guardiamo avanti. Io credo che la partita con il Bologna serva per dare minutaggio a chi non ce l'ha e per sperimentare nuove possibilità tattiche. Contro il Pisa siamo contati in difesa e si prospetta una difesa a 4. Considerando però la fisicità delle due punte del Pisa, la soluzione ottimale sarebbe affrontarla con i tre dietro. Per questo un pensiero andrebbe a Trabucchi, ad esempio, della primavera. Soprattutto lui, a mio avviso, provandolo già da giovedì, potrebbe essere all'altezza. Poi di nuovo, buongiorno da Luigi. Siamo la squadra più giovane del campionato e lo si vede in tutte le sfaccettature e lo si dimostra ogni volta che si scende in campo. Mi auspico una concreta ma possibile adeguata integrazione a gennaio. Poi di nuovo, questo è un messaggio più critico di Roberto. Quando siamo saliti in A avevamo una squadra con un senso e la società non ha fatto niente per migliorarla, esonerando Pecchia come se fosse l'unico responsabile. Poi si rivoluziona la squadra senza dare un minimo di continuità e qualità, e dopo 6 anni andiamo allo stadio per vedere questo, ovvero il nulla, e si continua a cambiare allenatori, dirigenti. Forse sono cambiati in realtà gli obiettivi. Michele, poi ciao, siamo scarsi tecnicamente, non c'è molto da aggiungere, non riusciamo a costruire azioni da gol perché non siamo in grado di farlo. Questa fa quel che può. Grazie, no, grazie a te. E insomma, l'umore è questo, come naturale che sia. È vero, la rete di Zaniolo arriva su un, come abbiamo detto, su un errore di Corvi, che però insomma durante la partita è sembrato sicuro e sempre comunque in leggera crescita all'inizio dell'errore. Capisco che sia difficile perdonare questo errore, ma il ragazzo insomma si impegna e anche insomma poteva, diciamo, farsi perdonare parando questo rigore. Anzi, purtroppo Davis è stato molto bravo e l'ha spiazzato. Anche Troilo, se pensiamo ad esempio, è vero, ha sbagliato in occasione di rigore, ne parleremo che con Remo Gandolfi, ma Troilo ha fornito comunque fino a quel momento una prestazione convincente. Parleremo del vestito tattico invece adottato in questa partita, che forse è il reale problema che abbiamo visto in campo sabato, perché la prima cosa che si vedeva una volta scesi in campo, anche prima del fischio d'inizio, era la loro fisicità, la loro imponenza, e poi vedevi gli 11 di questa. E quando tu vedi questo e poi scendi in campo e metti tutto sul piano fisico e tutto sui cross, e quando il più piccolo dei loro è alto 1,94 m, diventa un po' complicato. Comunque andiamo con ordine, analizzeremo questo con i nostri ospiti, ma nel frattempo ascoltiamo il servizio di Alberto Rugolotto.
Resettare e ripartire per l'ennesima volta ci prova il Parma dopo la sconfitta con l'Udinese, 0 punti in uno scontro diretto, ma soprattutto una delle peggiori prestazioni del campionato. La sfida fisica con i friulani è stata persa, gli episodi hanno girato dalla parte ospite, gli errori dei singoli sono stati decisivi, senza dimenticare che il Pisa ha perso sì contro l'Inter, ma che Lecce domenica ha ottenuto un successo preziosissimo col Torino. Ma ora per Carlos Cuesta c'è anche l'emergenza difesa, proprio nella settimana in cui c'è anche la trasferta di Coppa contro il Bologna. Giovedì al Dall'Ara dovrebbe giocare Troilo, squalificato in A dopo il rosso di sabato. Poi c'è l'incognita Ndiaye, recupero difficile causa principio di pubalgia, e c'è il lungo degente Cercati ai box. L'unico centrale totalmente arruolabile è Valenti, oltre a Del Prato, che può essere adattato. Nel delicato match di Pisa il tecnico spagnolo tornerà alla difesa a 4 oppure lancerà qualche giovane come Trabucchi. Un quadro complessivo per tempi stretti e crociati disponibili che non permette esperimenti. La coperta è certamente più lunga a centrocampo e in attacco. In mediana chiedono spazio Hernani, Cremaschi e Ordoñez. Davanti c'è un Ondrejka più rodato dopo i minuti contro l'Udinese.
Palla in tribuna.
Insomma, quindi anche un lato curioso sarà capire come si disporranno gli 11 di questa giovedì alle ore 18, è la prossima gara in programma per la squadra gialloblu, è quella appunto della Coppa Italia contro un Bologna che quest'anno è scatenatissimo, ma io continuo a leggere i vostri messaggi che sono tantissimi. Davidone: ciao Matteo, c'è poco da dire sulla prestazione dei crociati, veramente inguardabile con poca grinta, e si vedeva e come, visto che rimbalzavano contro quei marcantoni dell'Udinese. Immagino oggi gli interventi degli amici di Palla in Tribuna. No, non riesci a immaginare, guarda, cerco di mantenere la calma, ma Davidone, credimi. Parma, buona squadra di Serie B? Probabilmente sì, però insieme a Verona, Pisa, Genoa, Cagliari, Lecce e Cremonese. Peccato però che le retrocesse saranno solo 3. E perché dovremmo essere tra queste? Io continuerò a incitare i crociati sempre, però devono cominciare a cambiare marcia. E subito! Post scriptum, PS, la Fiorentina un errore, la Fiorentina un errore essere lì e si riprenderà. Come dite voi? Forse qui c'è un errore di scrittura. Beh, per ora è ancora lì e per lei non sarà tanto facile. Questo lo penso anch'io. Penso che tutti danno per scontato che la Fiorentina salirà da quella classifica, però che sia facile non lo è. Arrivo al primo ospite con un messaggio. Lorenzo: quella di sabato è stata una partita triste, di un campionato triste, di un campionato finora triste, di una squadra triste. È entrato un Drake e sembrava giocasse un altro sport, non dico Yamal, ma un Drake, per dire come siamo messi. Allora ritroviamo un po' di felicità con il nostro Remo Gandolfi. Ciao Remo, benvenuto, bentornato.
Ciao Matteo, buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri amici.
Allora, in una giornata come questa ritrovare la felicità non deve essere facile, lo so. Però andiamo con ordine. Ho aperto la puntata dicendo che quest'anno nelle sconfitte, prima di entrare in un discorso tattico, Remo, ho come l'impressione che Parma sia anche un pochettino sfortunato, nel senso che, ti spiego, gli errori dei singoli ogni volta vengono sfruttati in modo magistrale dai nostri avversari. Cioè, alla fine l'Udinese, è vero, contro l'Udinese abbiamo sbagliato tanto, forse tantissimo sotto l'aspetto tattico, però due errori e loro due gol.
Sì, è vero, questo è inutile negarlo, però il calcio è sempre più fatto di episodi, nel senso che è difficile vedere una squadra che domini, ma a tutti i livelli, Real Madrid fa fatica col Girona, il Liverpool fa fatica col Brighton, per dirti, quindi gli episodi e la qualità dei giocatori fanno spesso e volentieri la differenza. Detto questo, però, dobbiamo cominciare a parlare seriamente di quello che manca a questa squadra.
Partiamo dall'attacco. Partiamo dall'attacco,
volentieri. Io sei partito da dietro, ma ci arriviamo per gradi. Allora, contro delle squadre fisiche che giocano con dei centrali alti e forti fisicamente, ti insegna il calcio, e non serve avere chissà quale patentino, che quei giocatori lì li devi attaccare in due modi. O attaccarli facendo correre verso la propria porta, cioè attaccando gli spazi alle spalle, oppure puntandoli nell'uno contro uno, sfruttando una tecnica e una qualità superiore in modo da metterli in difficoltà. Se tu li attacchi costantemente con dei palloni lunghi e, ripeto, per l'ennesima volta dandogli due punti di riferimento chiari, questi ci vanno a nozze, ed è esattamente quello che è successo. Non siamo riusciti a capire, per tanti motivi, anche per le risorse, poi ne parleremo di quello che forse si poteva fare o si potrà fare in avanti, perché il senno di poi a me non piace, però è un dato di fatto che siamo una squadra assolutamente prevedibile.
Appunto.
Quindi in attacco occorre qualcos'altro. Ondrejka ti ha fatto vedere determinate cose, ha letto più sponde lui di Pellegrino, quelle pochissime che ha preso, lui in un tempo che Cutrone in 11 partite e mezzo. Ripeto, non ce l'ho con Cutrone, ragazzo meraviglioso, mi dicono che fa gruppo, un professionista serio, è una prima punta che non è stato capace di adattarsi al nuovo ruolo. Credo che questo sia evidente.
Sì.
Seconda cosa dell'attacco, io ieri mi volevo mettere nei panni di Cremaschi e pensavo che fino a 3 mesi fa giocavo con Leo Messi, con Luis Suarez, Sergi Busquets, e adesso faccio panchina Keita, a Dordogniz, a Sørensen, cioè qualche domanda bisogna cominciare a farsela. Lui se le sarà già fatte, ma ormai cominciamo a farcene anche noi, perché a quel punto qua,
sembra poi
venendo giù centrocampo, noi abbiamo un giocatore di qualità, l'hanno capito anche gli asini. L'altro giorno il raddoppio di Karlström e Piotrowski su di lui lo hanno annullato e noi abbiamo smesso, non abbiamo neanche cominciato a creare qualcosa di qualitativo. In più, se lo isoli sulla fascia destra, siccome non puoi andare al di là del fallo laterale, ma puoi andare solo in una direzione, cioè verso il centro del campo, diventi ancora più facile da battezzare. Ok?
Sì, no, assolutamente. Una
vado verso la difesa.
Ti leggo due messaggi perché ne ho tantissimi, vai. Dopo rimango indietro. Ritorno Matteo da Roma. Ciao Matteo, come disse Chivu dopo Empoli-Parma dello scorso anno, sembrava una partita tra adulti e bambini. Abbiamo perso contro una squadra molto più esperta e fisica di noi. È vero che se non fosse stato per quei due episodi che ci hanno condannato, forse la partita sarebbe finita 0-0. A questo punto è da capire se siamo il Parma che ha fatto punti contro il Milan e Verona o siamo quelli di sabato scorso. Sempre forza Parma. Poi di nuovo, sono Chicco, Sørensen e Cutrone rendono sterile tutto il gioco del Parma. Sono messi male in campo e non sono giocatori da primo tempo. Fateci caso, non dialogano né con Bernabé né con Pellegrino. Semmai in panchina abbiamo sei trequartisti che scalpitano per giocare dal primo minuto. Ormai anche la difesa non riesce più a reggere questo gioco inoffensivo. La cosa positiva è che ora questa è obbligata a fare gol. Purtroppo di contro abbiamo l'unico allenatore spagnolo che snobba totalmente la tre quarti. Pecchi aveva snobbato totalmente la difesa. Attento Carlos. Poi Bonas, è impressionante il non gioco dell'Udinese. Il Parma ha giocato male, eh? Però vorrei sapere il tempo effettivo di gioco. Il comportamento antisportivo va penalizzato. Di nuovo, qua c'è una domanda per te. Secondo Remo, mister Questa ha delle responsabilità nella sconfitta di sabato? Poi risponderemo. Buon pomeriggio. Lecce e Cagliari con Caprile e Scavone si salveranno. Pessima squadra la nostra. Insomma, questo è un po', Remo, questo è un po' il...
No,
l'umore.
L'ultima è un po' carica. No, siamo quelle 5 o 6 squadre che ha citato il nostro amico di Roma, credo. Quelle 5 o 6 squadre lì che ce la giocheremo, perché alla fine non è che le altre abbiano tanto più di noi. Quando incontri squadre fisiche, più fisiche di te, lo sappiamo tutti, tu puoi avere un'arma, visto che non puoi giocare con loro alla pari fisicamente, che dovrebbe essere la qualità, la tecnica e la creatività. E purtroppo noi non abbiamo neanche quelle e non siamo riusciti a mettere in difficoltà l'Udinese in quel modo lì, perché il giocatore è potente, forte fisicamente, forte nel gioco aereo, lo devi attaccare in modo diverso, sì. Attaccando negli spazi, andando nell'uno contro uno, giocando palla più a terra, cosa che ancora sì. Noi facciamo fatica ad avere queste risorse, ma ci sono dei momenti dove il Parma ricorda le squadre inglesi degli anni 80, no? Che scavalcavano il centrocampo, che c'erano i centrocampisti e gli veniva il torcicollo a fine partita. In certi momenti ricordiamo quelli. Ripeto, effettivamente quella del fatto di non avere trequartisti o esterni d'attacco è un dato di fatto, ma quanto questa sia responsabile di questo? Perché io parlo sempre di una cosa che è fondamentale nella vita, no Matteo, per tutti, che si chiama assunzione di responsabilità, che vale per te nel tuo lavoro, ma nel mio vale come mariti, come padri, come fidanzati. Allora, chi ha fatto questa squadra, chi l'ha costruita e chi ha scelto questa? Un ragazzo di 30 anni che è una scommessa, che è preparatissimo, però a questo punto la cosa da fare, l'unica cosa da fare è stare con lui, stargli vicino, a gennaio comprare quello che manca, ed è evidente che mancano, che abbiamo delle lacune, e poi andare avanti, perché se no mettere in discussione questa, arrivare un altro con questa squadra, io ripeto, secondo me sta facendo le nozze coi fichi, poi è ovvio che ci mette anche qualcosa di suo, perché ci sono dei giocatori che non abbiamo ancora visto, di cui probabilmente non si fida, però è un dato di fatto che siamo in difficoltà, e una delle grosse difficoltà che si sta vedendo, ma lo diciamo da quest'estate e io personalmente lo dico da molto prima, io non ho mai visto una difesa funzionare senza un vero leader difensivo che comanda la difesa. Allora, il gol del rigore fatto da Troilo, c'è un lancio lungo, è in uno contro uno. Nel calcio, se sei uno contro uno, non entri mai, temporeggi, porti l'attaccante verso l'esterno e solo se arriva al raddoppio del compagno puoi entrare. Andiamoci a rivedere l'azione, c'è il lancio lungo. Valenti è a 15 metri da lui e sta camminando. Quindi Troilo, se sente la voce di Valenti che gli dice solo, Troilo non entra, o se glielo dice Corvi, temporeggia e lo porta sull'esterno. Troilo, ingenuo, perché è stato ingenuo, sì, ha cercato un tackle in area con un giocatore che andava verso l'esterno. Dove va se gli stai di fianco? L'ha saltato, c'era il raddoppio, no? Non c'era raddoppio, era steso.
Ha dato proprio l'impressione, sì, di essere un errore di inesperienza quello. Perché poi
inesperienza
Troilo...
e non comunicazione.
Esatto.
No, guarda, ti faccio un esempio di uno che a me non è caro minimamente, che è Mourinho. Mourinho è al Benfica. In un'intervista recente, sai cosa ha detto? Io alla difesa del Benfica non devo insegnare niente perché c'ho Otamendi, 37 anni, titolare della nazionale argentina, che fa tutto lui per me, guida la difesa da solo. E ripeto, noi l'abbiamo visto, con Ale Lucarelli, con il portoghese, cioè noi ci manca questo e lo vediamo. Anche l'uscita di Corvi sconsiderato, una voce, chiamateli. Uno deve andare sulla linea di porta, uno va al raddoppio con Corvi. No, sono gol, in Inghilterra li chiamano da scolaretto, ma è vero, abbiamo preso dei gol da esordienti.
Sì, sì, i gol sono davvero frutto di disattenzioni o comunque di leggerezze singolari davvero che non ci aspettavamo da un certo punto di vista. Continuo con i messaggi che davvero oggi sono tantissimi e vi ricordo di scriverci ancora al 3392200170. Davidone, che sottolinea come tu, Remo, hai sempre difeso Troilo, tant'è che lui l'ha schierato al fantacalcio, dice. È vero che poteva stare più attento sul rigore, ma era già qualche minuto che pareva faticato e si vedeva. Forse bisognava ricorrere a un cambio, però anche lì poi bisogna capire chi.
Senno di poi.
Esatto. Poi ti leggo, cerco di leggerti i messaggi per te. Remo, mi dai la tua opinione su questo dopo 12 partite? Un saluto, Bart. Li finisco, sì. Cagno. Ovviamente, diciamo la perfetta, come al solito, non do colpe specifiche a questa, ma oggi cambiare qualcosa, soprattutto davanti. Non ho visto però la differenza che vedono tutti nella partita di sabato con Udinese, purtroppo due errori individuali ci hanno punito, dice. Si chiama società, io lo ripeterò fino alla fine. Messaggio così, non si capisce bene, ma infatti ultime 5 partite abbiamo incassato 10 gol, la peggiore del campionato. Questo è il messaggio di Teo, che fra l'altro, Remo, il Parma, a proposito di attacco, di quello che hai parlato tu, è il secondo peggiore attacco del campionato, 9 reti in 13 gare, peggio di noi solo il Verona, che ne ha segnato uno in meno. Quindi a testimonianza anche di come, nonostante davanti abbiamo un interprete che non sembra niente male, insomma,
ci fa fatica
e come. Buongiorno, chiedete a Remo Gandolfi come si fa ad avere il coraggio di difendere un allenatore che ha rovinato Bernabé mettendolo fuori ruolo. Il calcio è bello quando ognuno gioca nel suo ruolo. Su Bernabé è un altro tema che la settimana scorsa non abbiamo toccato, perché poi quando si vince è sempre bello. Lui ha fornito una prestazione di un certo tipo, evidenziando invece, ricordiamolo, contro Verona, quella di Sorensen. Ad oggi ti offro anche, mi introduco in questa domanda per te, così poi concludi anche con un pensiero su questa, rispondi a tutte le domande, poi te ne girerò altre. Mi ha dato l'impressione in costruzione il Parma dalla sinistra che quando Valeri arrivava a palla al piede, Sorensen molte volte partiva direttamente all'attacco senza, insomma, considerare il pressing che l'Udinese portava su Valeri, che sapendo il pericolo che Valeri potesse innescare per l'attacco,
lo raddoppiavano,
Sorensen scappava in avanti, e Valeri o era costretto all'errore o era costretto a un passaggio rischioso. Quindi anche lì, quello l'ho notato io dalla tribuna, che sono signor nessuno, alla seconda o terza volta sta anche nella testa, nell'intelligenza tattica di un giocatore capire, o di un allenatore capire cosa serve per evitare o comunque aggirare un pressing di quel tipo. Remo?
Allora, guarda, tanti temi e tante cose interessanti da Bar, dal Cagno. Allora, credo di aver detto anch'io prima molto chiaramente che Bernabé, giocando in quel ruolo lì, non ha la possibilità di muoversi a tutto campo e di diventare difficile da prendere, perché se parti da destra, ripeto, c'hai solo una direzione dove puoi andare, verso il centro del campo. Loro lo sapevano e l'hanno raddoppiato costantemente. Neanche a Verona è successo. A Verona cosa è successo? Però che Bernabé ha capito la partita, è stato più coinvolto ed è stato intelligente perché ha giocato con due tocchi tutta la partita. Stavolta non ha avuto neanche la possibilità di fare questo perché è stato estraniato da questo gioco che era continuamente a scavalcare il centrocampo ed è entrato poco nel vivo del gioco. Un'altra statistica che ho letto, che quello che ha fatto più lanci in partita è stato Valenti, anche quel che tocca, per dire in parmigiano, se Valenti è il giocatore che imposta di più, perché non è il suo ruolo, è un ottimo difensore con ogni tanto dei lapsus così, però è un difensore. Quindi è proprio un discorso, secondo me, di qualità. Cioè, Keita rompe il gioco, intercetta passaggi, recupera. Giocati in verticale non ne sa fare. Quando parte in dribbling sono più i palloni che perde piuttosto che quelli che sta bene senza palla, si danna l'anima, corre. Lui e Cutrone alla fine sono quelli che hanno fatto più strada, ma ripeto, per me correre, ci sono le fiamme gialle, il calcio è un'altra cosa, il calcio è più di qualità e noi questa qualità manca. Questa, secondo me, è assolutamente preparato, me l'hanno confermato amici che sono andati alla presentazione quando ha fatto il coso d'allenatori che presentava Paolo Grossi, è preparatissimo, ma a 30 anni la capacità di leggere le partite in corso la accumuli negli anni. Mm-mm. Se tu parli con i vecchi allenatori, i Mazzoni, gli Olivieri, quelli della vecchia scuola, ti dicono che a 40 anni in panchina facevano degli errori che a 60 dicevano ma come facevo a fare quelle stupidate lì? Ma è esattamente così. Quindi questa per me è un ottimo allenatore, ha delle qualità, è stata una scommessa di qualcuno che adesso però la deve difendere e la deve portare avanti.
Esatto.
A gennaio bisogna comprare i giocatori e mettere a disposizione quello che lui chiede, perché è vero che non gioca come gli spagnoli, ma chi c'ha per giocare come il calcio degli spagnoli? Fabregas, continua a dirlo, visto che qualcuno dice il Como non è poi niente di... Fabregas, i due centrocampisti difensivi, c'è cioè D'Acuña e Perrone, che sono due signori giocatori, e poi ha quattro, tre trequartisti e una punta. Cioè.
No, no, poi anche se io dico una cosa, magari anche fuori luogo, ma se uno è spagnolo non è detto che debba giocare per forza in un determinato modo. Noi abbiamo
soprattutto se non hai i giocatori per farlo.
Esatto, ma noi abbiamo in Italia uno che si chiama, che te, non so cosa ne pensi, non te lo voglio neanche chiedere, uno che si chiama Massimiliano Allegri e uno che si chiama Carlo Ancelotti. Sono entrambi italiani, ma propongono due calci, insomma, diversi. Abbiamo avuto anche Enrico Sacchi, abbiamo avuto Roberto Mancini, abbiamo avuto e posso andare avanti. Quindi che il fatto che la carta d'identità dica che sia spagnolo, insomma, prima di tutto, come dici tu, bisognerebbe mettergli a disposizione le armi giuste per esprimere al meglio la sua filosofia di gioco e poi dopo nel caso giudicare se questa filosofia si possa sposare al meglio per quello che è il campionato italiano e per quello che è la piazza di Parma. Continuo con i messaggi. Andrea, questa sta commentando gli stessi errori di Pecchia, ossia quello di voler affrontare tutte le squadre, anche quelle più forti, a testa alta, per cercare di vincere. Per salvarsi occorre primo non perdere. Guardate dove saremmo con due pareggi al posto delle sconfitte con Lecce Udinese. Se sai che hai di fronte una squadra più forte, prima ti difendi e provi a non subire gol, poi se vuoi attacchi. Penso che solo Chivu avesse davvero capito le potenzialità di questo Parma. Poi concordo con Remo, gol da Scolaretti, ma anche gioco da Scolaretti e quindi giocatori Scolaretti, e questo è Italo. Milena, ma Troilo sul gol di Zaniolo non poteva andare sulla linea di porta, io l'ho guardato, lui guardava Corvi e camminava. Ecco Remo, lì tu ti ricordi per caso Troilo poteva fare qualcosa di più?
Ma anche Valenti si è più preoccupato di chiudere l'eventuale passaggio di Zaniolo in mezzo. Valenti rimane a metà strada, non va a raddoppiare su Zaniolo con Corvi e rimane lì, si vede che ha un attimo di indecisione perché pensa che da quella posizione lì Zaniolo l'appoggi al compagno a centroarea, ma sai, lì sono poi attimi, non diventa difficile. Per me l'errore più grosso lo facciamo sul rigore, perché lasciamo poi nell'uno contro uno Valenti a 15 metri, non lo chiama, non va a raddoppiare, si muove solo quando ormai è troppo tardi. Se si va a rivedere l'azione sul lancio a Davis, Troilo entra ma non deve entrare e Valenti è dietro 15 metri e sta camminando e non ha avversari diretti, perché Davis era l'unico. Però insomma, ripeto, quando c'è un gol quasi sempre c'è qualcosa che tocca. Oh, certo. E c'è un errore. Ripeto, io guardo il calcio, mi piace il calcio internazionale, parlando di allenatori spagnoli, io è l'unico che conosco tra campionato inglese e spagnolo che gioca con i tre centrali e i due terzini, giocano tutti con i tre quartisti, quasi tutti 4-2-3-1, 4-3-3, noi in Italia su 20 squadre ne abbiamo 14 che giocano con la difesa 5, ti devi adattare probabilmente anche te, questa è un'altra dimostrazione dove da noi conta più la tattica che il resto, perché è un dato di fatto, in Spagna sono due squadre che giocano con la difesa 5, in Inghilterra 3, da noi 13-14, cioè già lì si spiegano tante cose, Matteo.
No, questo è assolutamente appurato. Ti giro gli ultimi due messaggi prima di salutarti, sempre Bart, una battuta, Remo, Sergio Ramos a fine anno si svincola.
Grande Bart.
E poi uno un po' meno forse simpatico che va leggermente contro tendenza, ma credo che poi in realtà neanche tanto, perché va un po' fuori luogo forse. Signor Remo, non si può difendere un allenatore incapace senza esperienza, è una vergogna non aver capito che Bernabéu è solo un regista. Io, prima che tu rispondi a queste domande, prima di salutarti, dico che in realtà tu non hai detto che è incapace, tutt'altro. Non si può difendere un allenatore incapace senza esperienza. Lui non è che l'ha difeso, lui ha detto che vediamo cosa farebbe con gli interpreti giusti, giusto?
Certo, ma non, ripeto, un allenatore di 30 anni, che è successo una volta nella storia di calcio italiano, non lo puoi, se lo prendi, giudicare dopo 12 partite, soprattutto con quello che gli hai messo a disposizione. Quando ti parlo di assunzione di responsabilità, facciamo nomi, io parlo di Cherubini. Chi ha fatto la campagna acquisti? Chi ha voluto questa in quel posto lì? Allora, l'hai preso, lo difendi, gli compri i giocatori che servono, ci metti la faccia e dici, signori, abbiamo commesso degli errori. È una squadra che ha fatto, come poi tante, perché chi è lì in fondo, guarda la Fiorentina, ha fatto una campagna acquisti da Champions, poi è lì in fondo, chi è che predice il futuro? È andata così, adesso cerchiamo di metterci una pezza. Io ripeto, non voglio rivedere l'errore fatto con Maresca. Maresca è un grandissimo allenatore. Io ieri ho visto Arsenal-Chelsea, in 10 per 60 minuti lui ha giocato con 3 punte, ha fatto 1-1 con l'Arsenal e ha rischiato di vincere la partita. Questi sono allenatori per me, e quello che ha fatto il Dimo. Noi a novembre è partito male, ma Spolson terzino inserisce, battezzato male, fatto fuori a novembre prima di dargli la possibilità di mettere lui le pezze a gennaio su quello che è stato sbagliato prima. Sì. Tutto lì, non so cosa diventerà questa, se sarà la prima o l'unica squadra che allenerà a questi livelli, però prendersela solo con lui è un errore secondo me enorme.
Grandissimo.
Ed è ingiusto nei suoi confronti.
Sì. Una battuta sulla vittoria del Flamengo, me la fa in Coppa Libertadores in chiusura, un flash.
Ecco, già una giornata del cavolo, poi vammi anche no, io tifo Palmeira, sai, io tifo Palestra Italia, il Verdao, anche perché c'è un giocatore lì che, a parte ci tifo da sempre per il Palmeiras, c'è un giocatore che a me piace da matti, che è il Flaco Lopez, argentino, centravanti, è entrato nel giro della nazionale, solo che è stata una partitaccia inguardabile. Primo tempo non c'è stato un tiro in porta, deciso da un colpo di testa di Danilo, l'ex Juve. Cioè vedere tanti bei giocatori poi giocare in quel modo lì è un po' una tristezza, però è andata così, e le brasiliane comunque i soldi in Sud America ce li hanno loro, i forti vanno a giocare là.
E allora grazie Remo Gandolfi, grazie mille,
grazie a voi, un saluto, ciao,
buona giornata, ciao. Dopo la pubblicità ci sarà il telecronista di DAZN che ha fatto la telecronaca per questa partita, per questa sconfitta contro l'Udinese, Luca Farina. Dopo la pubblicità restate con noi.
Palla in tribuna.
Mal di testa da rate esagerate, disturbi gastrici da mancanza di liquidità, ansia da bollette scadute. Il rimedio, il prestito che ti cura.
Cap Service è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Liberai i tuoi conti dai pensieri amari.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6.
Un regalo di Natale in anticipo, ma vai da Conad!
Via, via!
Vieni via con me.
Arriva sconta spesa! Solo dal 5 al 7 dicembre ricevi un buono sconto del 10% su tutta la spesa da usare la settimana successiva.
Il 10% di sconto su tutta la spesa?
Sì, il 10%! Con sconta spesa le tue feste iniziano prima!
Ci vediamo da Conad dal 5 al 7 dicembre, riservato ai titolari di carte Conad. Ricevi il buono con una spesa minima di 50 euro, valido la settimana dopo su almeno 50 euro di spesa nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Seconda parte di puntata di Palla in Tribuna, continuiamo con i vostri messaggi che sono sempre tantissimi. Vi ricordo il numero 333 920 0170. Giorgio ci dice: anche il Como poca esperienza in Serie A, ma ha giocatori di qualità che il Parma non ha. E poi di nuovo, se era rigore quello per l'Udinese, mi pare che ce ne fosse uno molto più evidente su Pellegrino nel primo tempo, che io onestamente non ricordo. Poi meglio Trabucchi di Troilo e Ndiaye. Bologna fa giocare le riserve per avere più giocatori freschi col Pisa, e questa è una idea di un ascoltatore. Di nuovo Filo, una domanda per il mio amico Remo, che rigireremo al prossimo ospite, perché purtroppo ci sono state tantissime e non siamo riusciti a essere in tempo. Dunque, è stato nella cabina di commento del Tardini per DAZN. Io presento e do il benvenuto a Luca Farina. Ciao Luca.
Ciao Matteo, ciao a tutti, buon pomeriggio.
Insomma, hai commentato questa partita. Non posso che iniziare con una domanda molto generica. Così, da telecronista, da cronista di questa partita, che partita è stata? Scusa, giro di parole.
È stata una partita in cui ho trovato un Parma un po' diverso da quello che mi aspettavo di trovare, perché comunque le ultime partite, diciamo il mese di novembre, al di là di quel derby con il Bologna, ha giocato anche su un campo difficile, difficile appunto da gestire, non era facile esprimersi, però il secondo tempo con il Milan, la partita in generale di Verona, c'erano dei segnali secondo me molto interessanti legati al momento del Parma, e non si sono praticamente visti, ecco, nella sconfitta con l'Udinese. Quindi diciamo che come partita, se la devo analizzare proprio a 360 gradi, non è stata una partita così squilibrata. È stata una partita in cui l'Udinese ha fatto valere probabilmente una maggiore qualità in vari reparti, in varie zone di campo, all'interno poi di una partita giocata non proprio sul piano della qualità. È stata una partita intensa, anche un po', passiamo il termine, scorbutica, tanti duelli, tante battaglie. Non è stata una partita piena, diciamo, di azioni spettacolari, molto intensa, molto di battaglia. E in questo contesto il fatto che l'Udinese abbia avuto un pochino di qualità in più nella gestione e che poi il Parma l'abbia indirizzata a suo sfavore con un errore, quello di Corvi, che ci può stare, perché è assolutamente un errore legittimo e fa parte del percorso, però un errore che ha permesso all'Udinese di sbloccarla. Poi è stata l'espulsione a rigore, però appunto è stata una partita secondo me decisa su pochi episodi. Ecco, quello che mi rimane è però nel complesso un passo indietro, ecco, da parte del Parma, sicuramente sul piano della propositività anche offensiva.
Hai detto bene, un passo indietro. Come sai, questo è un programma in cui arrivano tanti messaggi, insomma te lo presento un po'. I tifosi commentano, e soprattutto dopo le partite, soprattutto dopo le sconfitte, sono molto presenti. Hai detto bene, l'Udinese ha avuto forse più qualità sul piano del gioco, ma c'è da dire che questo Parma, come dicevamo nella prima parte di puntata, ha fatto un po' il suo gioco, cioè l'ha messa sulla fisicità, l'ha messa sui cross, ma forse metterla sui cross e sulla fisicità con l'Udinese, che è il più basso, è 1,94, non è il massimo. Ti giro qualche messaggio, così intanto li leggo. Ampo 60, ma scusate, il nostro tecnico pluriaccreditato non sapeva che l'Udinese avrebbe fatto la partita sulla fisicità? E poi lo vedo poco reattivo per fare cambiamenti durante la partita, se non cambiano qualcosa siamo molto molto a rischio. quest'anno. Poi, Matteo, un mio omonimo, Bondi, tralasciando la prestazione che ha sotto gli occhi di tutti, io mi chiedo com'è possibile che su Pellegrino non venga mai fischiato un fallo a favore e nessuna ammonizione. Poi, tutte dire che il rigore c'era, ma com'è possibile che cada in avanti, tuffandosi platealmente, quando Troilo in teoria lo cintura e quindi la sua caduta doveva essere diversa? Questi sono i rigorini che tanto vanno di moda. Sul secondo gol c'è la corresponsabilità di Corvi, doveva uscire sui piedi dell'attaccante, la palla nell'area piccola non deve essere compito del portiere per caso, e questo era il messaggio di Luciano. Insomma, si è un Corvi che per quanto riguarda i tifosi è oggetto di critica e non poco, però giustamente, come dicevi tu, non è semplice prendere il posto di Suzuki, non è semplice occupare la porta da titolare quando non l'hai mai fatto da tanto tempo, e insomma a Verona comunque la prova, una grande prova di personalità, e poi è incappato in questo errore su Zaniolo. Ma cioè, è vero, è arrivato Guaita. Corvi comunque durante la partita si è mostrato, nonostante questo, un portiere comunque sicuro. Poi l'errore rimane, così come per me era rigore ineccepibile quello di Troilo, e l'errore di Troilo rimane, ma anche la crescita di Troilo, ti chiedo anche questo. E insomma, in mezzo alla difesa, calcolando che i posti, quando se tutti sono presenti e tutti stanno bene, li occupano Circati, i vari Valenti. Cioè, Troilo ha visto il campo poche volte, poi l'errore di Genova non l'ha aiutato. Anche lui, comunque, al netto dell'errore, una crescita si evince.
Sì, su Troilo è appunto, penso sia essenzialmente un discorso di ambientamento. È la prima esperienza in Europa, è un centrale comunque giovane. Sicuramente ha delle qualità interessanti, perché nonostante sia molto alto fisicamente, comunque sa giocare il pallone. Ecco, non è scontato vedere un centrale così strutturato, avere anche dimestichezza palla al piede, abbastanza ambidestro, insomma se la cava con entrambi i piedi. È interessante sicuramente, è chiaro che sono macchie troppo grosse dal mio punto di vista a rigore di Genova, poi l'ha parato Suzuki e alla fine il punto comunque è arrivato, però quello è stato un errore grave tanto quanto quello dell'altro giorno. Ecco, poi come tanti spettatori giustamente hanno sottolineato, sul rigore si può dibattere, senz'altro, però l'errore lui comunque l'ha commesso, perché si è fatto sfilare via. Al tempo stesso, 5 minuti prima, succede una situazione simile in campo aperto in cui Davis arriva al tiro, e sono veramente le uniche due occasioni in cui poi ha permesso a Davis di arrivare verso la porta, quindi sì. È chiaro che è stato anche un po' sfortunato, però sono due errori che non deve commettere, e al pari di Corvi, che lo facciano parte di un percorso di crescita. Poi per Corvi il discorso è diverso anche sul piano anagrafico, ha 24 anni, è giovane, non è un bambino, però è giovane. Sono comunque le prime presenze, credo sia arrivato a 13 con il Parma e a 2 con queste due in Serie A, quindi sono davvero le prime partite vere, e anche il primo periodo di continuità, perché poi un conto è dover fare una partita ogni tanto, un conto è avere la responsabilità ogni 7 giorni, ogni weekend di difendere la porta di una squadra che si deve salvare. Quindi su Corvi diciamo che secondo me, appunto vista anche la prestazione autorevole di Verona, serve qualche settimana in più per poterlo valutare. Poi l'acquisto di Guaita serve soprattutto per ricomporre, diciamo, anche a livello numerico, titolare vice, perché Suzuki sarà fuori dei mesi, quindi era fondamentale avere un portiere di caratura diversa anche come carriera, e quindi è una scelta diciamo intelligente. Ecco, poi vedremo questa come deciderà di sviluppare appunto il tema porta. E tornando un po' sulla partita, ti aggiungo anche un'altra impressione che ho avuto, e che avendo fatto il Parma altre volte ho ritrovato nella partita di sabato, la difficoltà emersa totalmente nel primo tempo di giocare tra le linee. Credo che questo sia un tema che questa deve andare a risolvere, e credo che i 45 minuti di Andreika siano una risposta molto positiva. Esatto. Al quesito, perché poi giocare 3-5-2 con un centrocampo con Keita, che comunque lo conosciamo come caratteristiche, Bernabé che tante volte deve fare la trottola in giro per provare a dare qualità all'uscita, e con Sørensen che è un incursore, non partecipa molto alla costruzione. Quando Sørensen c'è riuscito a Verona, tante volte non c'è riuscito, ma anche in questa presenza tra le linee, poi il Parma fatica veramente a giocare. Fatti 4-5 passaggi, diventa molto attrattivo il pallone su Pellegrino e si smonta un po' l'impianto di gioco. Quindi ti sottolineo, ecco, questo che è proprio quello che mi è rimasto a caldo dopo la partita. Non lo vedevo da un paio di giornate, ecco, sono tornato a vederlo. questa difficoltà tra le linee che può essere sicuramente un punto migliorabile. E il rientro di Andreka, sottolineo di nuovo, è tanto importante.
È che io sottoscrivo perché se è vero che Andreka non aveva nelle gambe i 90 minuti, probabilmente la chiave giusta sarebbe stato quello di farlo partire dall'inizio, nel caso toglierlo, perché Cutrone a Parma, ad esempio, ha segnato solo gli ultimi 15 minuti contro l'Atalanta, quindi a testimonianza di come in quei minuti lì le armi di Cutrone sono davvero taglienti e possono davvero far male all'avversario. Quindi, secondo me, un Ondrejka dal primo minuto non avrebbe fatto male, tutt'altro. Continuo con che messaggio: paghiamo in rosa la mancanza di due o tre elementi chiavi di esperienza, non intendo quarantenni, ma trentenni che possono dire la loro e guidare i nostri giovani a maturare e colmare gli errori. Purtroppo la società ha deciso diversamente, ne prendiamo atto e accettiamo la situazione così com'è. Giusto citare per la difesa i vari Lucarelli, Bruno Alves, ma non li abbiamo. Questo a questo punto va solo supportato. E poi di nuovo anche Suzuki l'anno scorso ha commesso errori di lettura che abbiamo poi perdonato. Ci costano cari, ovvio, ma dobbiamo superarli anche con Corvi e non dobbiamo assolutamente bruciare il ragazzo. E questo è un po' l'umore, Luca. A proposito di Bernabé, in chiusura, prima di salutarti per questo flash, ti ringrazio ovviamente per il tuo tempo, ma anche Bernabé è un tema lì, ha dato l'idea ancora una volta durante questa stagione di essere sacrificato in quella posizione. L'unica partita in cui ha dato, io ricordo di aver, che ha dato una bella impressione, è stata a Cagliari, che è stata un po' la partita della sua rinascita, e contro il Milan, perché naturalmente avendo trovato quel gol ha trovato anche un po' di sviluppo offensivo, di sbocco offensivo che gli ha permesso di mettere in luce le sue qualità.
Sì, è il tema, mi sento dire, dall'inizio della stagione, perché poi anche le tante posizioni occupate sono un elemento che fa capire come non ci sia una totale chiarezza su di lui, e forse la fotografia di una chiarezza non totale sul piano tattico. Ecco, credo che il Parma abbia delle idee ben definite in fase difensiva, al di là poi di una partita in cui si possa incassare di più, una partita in cui si può incassare meno, però diciamo che la linea 5 difensiva è abbastanza consolidata anche nei principi e nei movimenti. Su tutto il resto questa è ancora un po' in laboratorio, e ci sta, perché comunque prima esperienza per lui da allenatore in assoluto, in generale ha raccolto una squadra che si è trovata in estate a doversi ripensare anche alla luce di infortuni, di un mercato che ha tolto elementi importanti, quindi è cambiata molto la squadra, è cambiato l'allenatore e c'è bisogno di rimettere un po' insieme i pezzi. E sicuramente Bernabé è un giocatore fondamentale, penso non lo si possa discutere, anche per l'impegno che mette in campo. Gli ho visto fare delle partite quasi da quinto in fase di non possesso, con delle diagonali a terzino, quindi davvero ha uno spirito e un atteggiamento importante. Un 10 che si sporca la maglia, quindi sotto questo punto di vista sicuramente va sottolineato. È chiaro che Bernabé bisogna metterlo nella situazione di poter incidere, messo da regista magari è un po' sprecato, visto che poi il giocatore che calcia di più anche dalla distanza, e toglierlo dalla tre quarti è un peccato, metterlo magari troppo sotto la punta poi fa fatica a venire fuori. L'obiettivo deve essere quello di alzarlo, per come la vedo io, di qualche metro in campo, però deve essere un po' tutta la squadra a tirarsi su, perché poi appoggiarlo lì sulla tre quarti senza Bernabé ci sarebbero delle difficoltà ulteriori a giocare da dietro, quindi è veramente l'enigma da risolvere, però penso che il giocatore, al di là poi dei gol che sono le immagini più chiare del suo campionato, è un giocatore di livello importante per questa squadra.
Prendo e sottoscrivo tutto quello che hai detto e ti ringrazio per tutto quello che è stato il tuo tempo, il tuo contributo. Grazie Luca Farina, grazie di essere stato qui con noi.
Presto.
Ciao, buona giornata.
Ciao, buona giornata.
Dopo la pubblicità chiuderemo con Luca Ampollini.
Palla in tribuna.
Dammi una mano che non ci arrivo.
Questo scatolone, che c'è dentro?
Le decorazioni per l'albero, il calendario dell'avvento.
Natale?
Felice. Il calendario dell'avvento alla Coop. Dal 1 al 24 dicembre scopri ogni giorno una promozione esclusiva nei negozi Coop Alleanza 3.0. Iniziativa soggetta a limitazioni, informazioni in negozio.
Mal di testa da rate esagerate, disturbi gastrici da mancanza di liquidità, ansia da bollette scadute. Il rimedio: il prestito che ti cura.
Cap Service è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Service a Parma in via Dante 6.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Terza e ultima puntata di Palla in tribuna, Luigi da Parma ci dice: Mauri Stagno, che fine ha fatto? Perché lui con un Drake dietro a Pellegrino ci farebbe molto comodo. Ecco, è proprio il discorso che facevamo con Luca Farina qui pochi minuti fa. È quello, molto spesso si ha l'impressione che le potenzialità dei nostri interpreti non siano ancora sfruttate a dovere, ancora scoperte come si dovrebbe. Do il benvenuto nel frattempo a Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao, buon pomeriggio.
E ho subito una domanda per te da filo. Scusate, domanda per Ampollini. Spero cammino. Allora, ma il regolamento è cambiato. L'arbitro che ammonisce, poi il VAR lo fa espellere. A Genova non era da espulsione allora. È stato solo e giustamente ammonito. È il primo caso, secondo me, che un difensore barra portiere sia stato calciato per un fallo in area dopo che è stato concesso il penalty. Beh, no, in realtà il VAR può intervenire, no, Luca? E in questi casi può intervenire
in queste circostanze, soprattutto perché era una chiara occasione da gol, e quindi il VAR ha dovuto mostrare all'arbitro, far capire all'arbitro che era una chiara occasione da gol, cosa che non era stata vista dal direttore di gara. Quindi dall'ammonizione si è passati all'espulsione.
E poi ancora Ampollini ha sminuito il Como scrivendo che è una buona squadra e nulla più. A sto punto questo Parma che cos'è? Una squadra di Serie C? Sì, oggi sono cattivi, hai visto?
No, ma io non ho sminuito il Como dicendo che è una buona squadra e nulla più. È sicuramente la mia definizione è stata questa e non la rinnego chiaramente. Per me è una buona squadra e Nico Paz è un ottimo giocatore. Ma quello che discutevo era più che altro il discorso legato al fatto che tutto quello che il Como faceva o fa viene sempre visto come un qualcosa di fenomenale, straordinario, insuperabile, irripetibile, mentre ci sono squadre tipo il Bologna che secondo me giocano molto meglio del Como e non hanno lo stesso risalto, tutto qui. Poi non ho nulla contro il Como, nulla contro Fabregas, nulla contro Nico Paz. Però ripeto, è un'ottima squadra, una buona squadra, ma non è una squadra fenomenale come qualcuno vuol far credere.
Ok, poi entriamo nella partita. Entro nella partita con un messaggio sempre. Ragazzi, per me il problema è sempre lo stesso che dico da tempo. Dobbiamo avere la malizia giusta per questa Serie A. È normale che un giocatore, un attaccante avversario, quando si sente toccare in area, cade. Questa è la Serie A. Benvenuti. Luca, io ho letto la tua disamina sulla Gazzetta di Parma dell'edizione di oggi, giornale di oggi, ma te la lascio esprimere un po' a te. Hai parlato di un vestito tattico forse non adeguato, hai parlato che gli errori dei singoli però non devono incidere sulla loro crescita. Insomma, spiegami un po' la tua idea.
Ma la mia idea è che l'errore principale nella partita con l'Udinese è stato cercare di fare il gioco dell'Udinese. Io credo che la strategia di giocare sull'avversario tante volte sia fondamentale, soprattutto per cogliere i difetti dell'avversario. Se viceversa si gioca così, in un modo che va sostanzialmente a valorizzare l'avversario invece di metterlo in difficoltà, è l'errore principale che difficilmente ti consente di vincere o di portare a casa il risultato. Voglio dire, se tu cerchi solamente Pellegrino con dei palloni alti, capisco la tentazione di avere davanti un giocatore con queste caratteristiche, ma l'Udinese non aspettava altro, perché ha tre centrali che sono assolutamente molto molto strutturati, bravi a contrastare l'avversario in questo modo. Non ti devi poi stupire se la partita è brutta, non crei nulla. Quindi avrei preferito vedere una strategia un pochino più elaborata, fatta magari di un gioco tra le linee un pochino più vivace, quindi tra centrocampo e attacco cercare di perforare l'Udinese con trame più veloci, in verticale, con qualità, cosa che il Parma ha, perché l'ha fatto vedere col Milan, quindi non vedo il motivo per cui tu non riesca a farlo vedere con l'Udinese. Però non è stato fatto, segno evidentemente che la partita secondo me non è stata preparata sufficientemente bene. A parte che l'ha detto anche Valeri ieri in sala stampa, ha detto abbiamo fatto il gioco dell'Udinese, quindi lo dice un diretto protagonista del match, quindi dobbiamo crederci.
Senti Luca, ma
questo lo si è visto fin da subito.
Senti Luca, ma tu pensi che in questa partita giustamente tu dici abbiamo sbagliato atteggiamento, tutti, anche Luca Farina che ha fatto la telecronaca per DAZN mi ha detto giustamente, come dici tu, questa è una disamina giusta, mancava il gioco fuori linee. Ma pensi che sia stato sbagliato solo il vestito tattico o anche la scelta degli interpreti?
Ma no, la scelta degli interpreti no, erano quelli. Non credo che
un Ondrejka dal primo minuto al posto di Cotone, tu non l'avresti messo?
Beh, un Ondrejka che sta bene, sì. Un Ondrejka che è fuori da 4-5 mesi, già no. Nel senso che sicuramente Ondrejka è più seconda punta, è più trequartista. Con lui in campo il Parma ha fatto il 3-4-2-1. Sicuramente è un giocatore molto più efficace di Cotone in quella posizione. Però voglio dire, anche senza Ondrejka, che è secondo me un giocatore fondamentale, il Parma col Milan ha creato tanto giocando in maniera efficace tra le linee. Ieri non ha fatto niente, sabato non ha fatto niente. Cioè, è chiaro che Ondrejka ti favorisce più questo tipo di gioco, ma non è che se non c'è Ondrejka non ci devi neanche provare.
No, sono d'accordo.
Il punto è questo qua, dopo ognuno la vede come crede, però secondo me derubricare il tutto a dire è una squadra modesta, come dicono in tanti, è un discorso molto superficiale.
No, ma anche perché se consideri poi le dirette concorrenti è anche una frase falsa, quella che sia una squadra con poca qualità, se consideri le dirette con tante dirette concorrenti. E ti interrompo con un messaggio di Mark, che arriva anche su Corvi. Molto strano il blackout di Corvi, era in vantaggio su Zaniolo e poteva fare quello che voleva, invece si è fermato inspiegabilmente e così l'ex Roma ha fatto quello che voleva. Poi di nuovo una domanda, non sarebbe meglio parlare un po' di società? Dopo 6 anni vediamo questo, e questa è una domanda per Ampollini, poi specifica, da Roberto. Luca, se vuoi aggiungere qualcosa, però
allora, su Corvi Corvi ha sbagliato, punto. Non è che io credo che sia giusto dirlo, e non si farebbe nemmeno il suo bene a dire no, non ha sbagliato la difesa solo per cercare di giustificarlo a prescindere. Ha sbagliato, ma questo non toglie nulla alla sua crescita. Però l'eroe l'ha fatto lui. Se sta in porta, Zaniolo spalla la porta, cosa fa? C'è tutta la difesa pronta ad contrastarlo. Ha sbagliato l'uscita, ha sbagliato i tempi, basta, capita, si va avanti, è chiuso, finisce lì, non c'è problema. E Corvi rimane il prospetto interessante che pensavamo fosse prima di questa partita, prima di Verona.
Esatto.
Però l'errore l'ha fatto, punto e stop. Circa esatto. La società è inutile, io credo si continui sempre a parlare di questa società tutte le volte che si perde. Allora, la società ha un input che piaccia o meno, è quello di valorizzare giocatori giovani, ok? Poi questi giocatori giovani sono bravi, non sono bravi, lo si vedrà a fine stagione, non si può vedere adesso, perché l'anno scorso a febbraio, quando arrivarono Ondrejka e Pellegrino, tutti a dire abbiamo preso i soliti giocatori che non conoscono il calcio italiano, per salvarsi dobbiamo prendere gente che conosce la Serie A, pim pum pam, e poi Ondrejka e Pellegrino ti hanno salvato. Però gli stessi detrattori che a febbraio urlavano contro la società per aver preso Ondrejka e Pellegrino, non li ricordo a maggio dire accidenti, sono stati invece bravi a prendere Ondrejka e Pellegrino perché ci hanno salvato. I bilanci si fanno a fine anno, poi si può discutere e si può essere più o meno d'accordo sull'input che questa società dà, sul suo modus operandi, però è questo, il presidente desidera costruire calcio in questo modo, quindi è inutile, credo, che si torni sempre a fare il solito discorso, cerchiamo di consolidare la Serie A in questo modo, e basta, e andiamo avanti. Poi quando a fine anno vedremo il risultato conseguito, potremo ovviamente discutere di conseguenze e dire se si sarà fatto bene o se si sarà fatto male.
Sottoscrivo anche questa di disamina, perché hai perfettamente ragione. Nel frattempo io non posso che ringraziarti per quello che è stato il tuo contributo, grazie di essere stato qui con noi, salutiamo Luca Ampollini.
Eccoci qua, ciao, grazie, ciao. Buona giornata a tutti.
Ciao. Prima di lasciarvi, siamo a fine puntata naturalmente, vi ricordo che stasera alle ore 21 in diretta su Giudici TV Parma andrà in onda una nuova puntata di Bar Sport, e in studio con Alberto Dallatana e Francesca Mercadante ci saranno il giornalista Paolo Grossi, il preparatore atletico Vincenzo Pincolini, il tecnico Romeo Azzali e il tifoso Arnaldo Conforti, che in qualità di direttore di CSV Emilia parlerà della campagna Parma facciamo squadra. Spazio anche alla partita del Parma Legends a Lione. E ovviamente potete, come sempre, intervenire con SMS WhatsApp al 333-920-0170. Per, è tutto, per Palla in Tribuna, per questa puntata è tutto. Io vi ringrazio tutti i miei ospiti, ringrazio Simonetta Collini alla regia e vi auguro una buona giornata. Ciao!